Radio TNA presenta Pagine in Onda, un programma di musica, letteratura, conversazioni. Pagine in Onda è una produzione Radio TNA Terni a cura della redazione programmi.
Benvenuti a tutti voi che siete oggi al Museo di Cesano. Salutiamo anche chi ci ascolta su Radio TNA per una puntata speciale di Adesso in Onda, che poi potrete anche ritrovare interamente su web, quindi quello che diremo questa sera lo potrete anche riascoltare sul sito www.radioadesso.it. Ho detto due volte la parola adesso e non è un caso, perché il punto di partenza di questa giornata dedicata a Don Primo Mazzolari è, l'abbiamo chiamato così, il destino dei profeti. Voi capirete perché. Parte proprio da adesso, da questa parola che ha dato il nome alla rivista che Don Primo Mazzolari ha fondato, che poi vedrete anche nella seconda parte del film. La rivista che è stata fondata esattamente 60 anni fa, il 26 dicembre del 1948, era nella canonica di Bozzolo, che avete visto appunto nelle immagini del film. Mazzolari, insieme ad altri due grandi profeti di questo tempo, fondò questa rivista. Quindi questo è stato un po' il punto di partenza per parlare di Don Primo Mazzolari con il regista del film, che io ringrazio di essere venuto, Gilberto Squizzato. E con Arnaldo Colasanti, che ci ha fatto anche lui l'onore di essere presente anche quest'anno, dove esserci venuto a trovare l'anno scorso.
Abbiamo chiamato questo incontro Il destino dei profeti, che è una citazione da Paolo VI, quando, poi lo vedrete anche questo nel film, parlando con la sorella di Don Primo, gli disse, ve la posso anche leggere questa frase perché è molto significativa, non solo di Mazzolari ma di tanti personaggi della Chiesa del Novecento che poi adesso citeremo. Parlando di Don Primo Mazzolari, Paolo VI, che aveva fatto chiudere Adesso, tra l'altro, da Vescovo di Milano, fu proprio lui a ordinare la chiusura di Adesso nel 1962, disse: lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei profeti. Questo penso che ovviamente sintetizza un po' la figura di Mazzolari e, ripeto, anche la figura di tanti altri come Ernesto Buonaiuti, di cui ci parlerà Arnaldo Colasanti, e di tante figure che insomma conosciamo, Don Lorenzo Milani, sarebbero tantissime. Partiamo proprio da questo film, che è l'unico film che è stato fatto su un personaggio che invece è comunque uno dei più importanti della storia della Chiesa del Novecento, così come importante la rivista. Nell'entrata del museo potete trovare, oltre alle copie in distribuzione gratuita del nostro Adesso, poi dopo ne parleremo un momento anche del nostro di Adesso, trovate anche la ristampa anastatica dell'Adesso di Mazzolari, di tutte le copie. Quindi immaginate quanto è stata importante questa rivista, se oggi si può acquistare la ristampa integrale di tutti i numeri che sono usciti, sono state fatte tesi di laurea, convegni su Adesso, è stata veramente una rivista storica, così come appunto è stato storico Don Primo Mazzolari. Quindi io chiederei subito a Gilberto Squizzato come ha incontrato lui questa figura. Noi l'abbiamo incontrata proprio attraverso la nostra rivista, perché era stata fondata a Terni 10 anni fa. In realtà noi non lo conoscevamo l'Adesso di Mazzolari. Qualcuno aveva tirato fuori questo nome, aveva tirato fuori Mazzolari. Noi, che allora eravamo tutti ragazzi molto giovani, abbiamo cominciato a incuriosirci, ma questo Adesso di Mazzolari, chissà com'è. Una volta siamo andati alla Biblioteca di Storia Moderna di Roma, l'abbiamo finalmente trovato, l'abbiamo sfogliato e ci è piaciuto tantissimo. Ho detto, questa è la strada che vogliamo intraprendere. Gilberto Squizzato, come ha conosciuto Don Primo Mazzolari e come ha deciso di fare un film sulla sua vita?
Beh, l'ho conosciuto da ragazzo. All'oratorio sapete che gli assistenti danno i libricini di formazione da leggere ai ragazzi. Te li cominciano a dare a 14, 15, 16 anni. E un giorno mi mette in mano questo prete, al quale sono molto grato per le aperture mentali che mi ha offerto. Mi mette in mano un libricino di un tal Mazzolari, che, devo dire la verità, allora mi disse poco, perché si sa che in adolescenza si è tutti presi dai grandi sogni, dai grandi progetti, lo spirito, l'anima, tutte queste tematiche assurgono, come dire, a dimensioni molto spesso astratte, lontane, la grazia. E questo era un uomo che parlava, leggevo in questo libretto, parlava di contadini, di braccianti, di giustizia, di quelle cose dalle quali in realtà io sentivo parlare, vi dirò questa piccola cosa, sentivo parlare nei bar sotto casa. Io abitavo in una periferia di una grossa città industriale, negli anni nei quali già sapere che qualcuno era comunista significava, e questo bar era pieno di comunisti, era pieno di questi che erano in realtà degli operai tessili, meccanici di una periferia industriale. E per ricordare che tempi erano, mia mamma, che ricordo con grande affetto, mi mandò ad accompagnare, era un ragazzino, mio papà, che si presentò alla sede dell'AMPI perché c'era una rievocazione di alcuni amici che erano morti, di alcuni in qualche modo per presidiare il mio babbo, perché entrava in una sede comunista. E quelli erano i tempi nei quali Mazzolari invece scriveva di queste tematiche, come aveva scritto 20 o 30 anni prima, con grande libertà, con grande fatica e sofferenza. Io l'ho conosciuto così. Cioè, per me Mazzolari è soltanto un prete che si occupava di roba sociale. Più tardi ho avuto modo di conoscere, tramite il figlio, il violinista, quella Arturo Chiodi, a cui il film è dedicato, che è stato uno dei giovani della sua parrocchia di Bozzolo, che è diventato in pratica il depositario della sua memoria, della sua eredità spirituale, il curatore poi di tutti i suoi testi, uno dei primi redattori di Adesso, quello che andava a portare le bozze dal tipografo. Poi è diventato giornalista, ha fatto anche una carriera importante, diciamo, in sede ministeriale, apparteneva a quell'area della DC molto aperta, critica, che ebbe molti dispiaceri poi dalla storia della DC. E ci aveva provato per tanti anni questo Arturo Chiodi, il violinista, tenete presente, che compare nell'ultima scena poi del film, a cercare di mettere in piedi un film su Mazzolari. Non c'è riuscito, non c'è riuscito neanche Olmi, non c'è riuscito qualche altro produttore televisivo che aveva progettato, perché Mazzolari, lasciate che vi rubi questi due minuti, Mazzolari non è mica interessante per una storia televisiva. Non è un santo e non sarà mai santificato. Non ha fatto miracoli di quelli, come dire, documentari.
Spettacolari.
No, non gli costruiranno mai, come a Pietralcina, a Bozzolo, non gli costruiranno mai una cattedrale progettata e disegnata da Piano. Sì, era un grande predicatore di cui restano alcune prediche registrate, ma non si fa un film per cui su un predicatore. Era un uomo buono, ma da Madre Teresa a tanti altri sono stati molto più, come dire, vistosamente generosi di lui. È stato un grande educatore, ma a dir la verità, quando era a Bozzolo c'erano una decina di ragazzi che capivano che cosa dicevo. Per il resto, sì, erano ragazzi che la domenica passavano il tempo nell'unico luogo dove si poteva andare, quando non c'era il cinema con le proiezioni dell'Istituto Luce e l'epopea fascista raccontata per immagini. Perché allora raccontare Mazzolari? E che ci serve Mazzolari oggi? Un po' l'ho detto in quella racconto, presentazione che c'è all'inizio del film, di cui qualcuno ha visto. Ma Mazzolari si scoprirà sempre più passando il tempo che è stato un gigante del secolo scorso, un gigante della Chiesa cattolica del secolo scorso, un gigante della Chiesa italiana, ma non soltanto. È stato un gigante della coscienza italiana. E userei questa immagine per condensare la sua figura. È stato profeta di pace, profeta dell'obiezione di coscienza. Oggi sapete, l'obiezione di coscienza è una delle opzioni possibili. Parlare di obiezione di coscienza nel 1950-54, il libro ha dovuto pubblicarlo anonimo, è stato condannato dalla Chiesa. L'obiezione di coscienza era un reato contro uno dei principali doveri del cittadino e del cittadino cristiano. Dunque è stato profeta di pace, è stato un uomo anche politicamente nevralgico, perché è quello che ha convinto De Gasperi a chiamare Democrazia Cristiana, con una parola scandalosa per i vertici vaticani, il nuovo partito dei cattolici, perché volevano altri nomi, ma democrazia era una parola tabù associato alla qualifica di cristiano. Ma Mazzolari è stato soprattutto, secondo me, il profeta, appunto, argine. Questo è il titolo e il nome che abbiamo, l'immagine che abbiamo evocato. Profeta della resistenza al pensiero unico. Quanti italiani e quanti cristiani hanno detto di no in quel ventennio? E quanti lo hanno detto con quella decisione? E quanti lo hanno detto nell'istante in cui andava pronunciato quel no? E quanti lo hanno detto, e qui finisco, in una situazione di assoluta e totale inutilità? Ma che cosa serviva dire di no a Cicognara, nel posto più sperduto della Bassa Padana, dove dire no e sì era esattamente la stessa cosa, quando tutti suonavano le campane? Perché dire di no? Perché non omologarsi? Perché tenere ferma la testimonianza di una coerenza e di una verità implacabilmente servita da Mazzolari, costasse quello che costasse? Ecco, penso che si riscoprirà sempre di più Mazzolari, e anche la rivista adesso che ne riprende il nome, perché questa è stata la teologia di Mazzolari, è stata la teologia del Kairos, cioè dell'istante che passa, cioè dell'istante che si presenta, ed è in quel momento l'istante definitivo che non torna più indietro, nel quale tu devi fare la tua scelta, devi dire sì o no. Non domani, non dopodomani e neanche fra un'ora. Quello che si vede qui è un Mazzolari che esita, come è stato per pochi istanti, ma immediatamente sa quando deve dire di no. Ecco, questa istantaneità della scelta, della decisione che va presa senza riflessioni e prudenze compromissorie, senza timori, senza calcoli, a che cosa serve? A niente. E proprio per questo serve.
Adesso l'istantaneità, no? Un aspetto che io ci tengo molto a sottolineare anche di Don Primo Mazzolari, profeta, e di adesso, è che su quelle pagine anche Don Primo fu il tra i primi in Italia a parlare di dialogo e di ecumenismo. Noi oggi siamo qui ad un festival che è proprio incentrato sul dialogo tra le religioni e sull'ecumenismo, sulla fratellanza tra chi ha fede. E Don Primo cominciò a dialogare con gli altri cristiani e con le altre religioni quando questa era una cosa che faceva scandalo in Italia o nella Chiesa. Quindi è questo il vero profeta, colui che anticipa i tempi. E questo è significativo anche nel suo rapporto con la gerarchia ecclesiastica, che in prima l'aveva in qualche modo, era stata costretta, proprio perché i tempi non erano maturi, a censurarlo, e poi lo ripagò alla fine, quando Giovanni XXIII, incontrandolo pochi mesi prima della morte, appena lo vide, disse: ecco la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana. E Don Primo scrisse sul suo diario: ho sofferto tanto, ma questo mi ripara di tutto. E questo è significativo, quindi questo è anche l'orgoglio di essere cattolici, no? Almeno per me, perché spesso si sottolineano soltanto gli aspetti negativi, solo gli aspetti conservatori, gli aspetti oscurantisti. Invece la Chiesa è fatta anche di questi uomini, e poi anche di uomini come Giovanni XXIII, Paolo VI, che l'hanno capito e appena hanno potuto, appena i tempi erano maturi, lo hanno anche saputo valorizzare. Quindi questo è importante. Questa giornata nasce un anno fa, in qualche modo, da una chiacchierata con Arnaldo Colasanti. Stavamo a cena durante il festival, e lui aveva appena letto appunto una copia del nostro Adesso e disse: Mazzolari, Adesso. Ma questa è una cosa bellissima, parliamone, facciamo qualcosa. E infatti è così che poi è nata. Abbiamo detto: allora facciamo qualcosa su Mazzolari. Tra l'altro siamo alla vigilia del 50° della morte, quindi ci aspetta un anno, insomma, in tutta Italia con tante celebrazioni, e poi in particolare siamo ancora più vicini all'anniversario della fondazione di Adesso, appunto, che, come dicevamo, era esattamente 60 anni fa. Quindi io chiederei ad Arnaldo di dirci anche lui qual è il suo rapporto con questa figura. Tra l'altro, a parentesi, nella copia che trovate nell'ultimo numero della rivista Adesso, che è dedicato proprio al nostro festival, trovate dei contributi sia di Gilberto che di Arnaldo, proprio su Ernesto Buonaiuti, a cui è dedicata la rubrica Profeti del Novecento, e sul film L'Uomo dell'Argine. E trovate anche, ci tengo a sottolineare, un numero più vecchio della nostra rivista, ma che è dedicato proprio a Don Primo Mazzolari. Quindi tutto quello che poi non trovate su quello nuovo lo recuperate di qua, quindi parliamo tantissimo abbiamo testimonianze di persone che l'hanno conosciuto da vicino. Oggi doveva essere con noi un altro parrocchiano illustre di Don Primo Mazzolari, che è Mario Pancera, che è stato prima parrocchiano di Mazzolari a Bozzolo. Poi giovanissimo, aveva credo 18 anni, ha cominciato a scrivere su Adesso. È diventato un giornalista importante, collaboratore di Corriere della Sera, Repubblica, direttore di diverse testate. Oggi doveva essere con noi perché oggi è anche collaboratore del nostro Adesso. Purtroppo per ragioni di salute non può essere presente, però lo ringraziamo comunque anche a lui di aver accettato l'invito. Do la parola ad Arnaldo Colasanti.
Sì, dunque la questione è veramente complicata. Io sono molto preoccupato di questo ragionamento, perché vedete, se ci fermiamo per un attimo, anche dopo la visione di questo film, alla figura di Mazzolari, come anche Squizzato ora ci ha riproposto, no? E anche Casali, una figura forte, eroica, nel senso più etimologico del termine, un uomo che si oppone, un uomo che sa dire di no, un uomo che in un certo senso non è un maestro, bensì un testimone, e questa è una frase di Paolo VI, e un uomo che quindi si propone come un sintomo forte, o se vogliamo una traccia assolutamente sfolgorante, di cosa occorra essere per opporsi al conformismo, al pensiero unico. E questo è vero. In questo senso Mazzolari è un eroe, e tutto attorno è un paesaggio di male. La dialettica del ragionamento attorno all'eroe non è molto distante dalla dialettica di una cosa che non c'entra niente con il nostro ragionamento, ma di cui molti parlano, che è il libro di Saviano, Gomorra. Lo sguardo buono e tutto attorno il male. Questo è l'eroe, è vero. E questo ci interessa. In questo senso un eroe mi aiuta e mi insegna qualcosa, per cui devo dire che mi è anche maestro, indubbiamente. Allora risponderei dicendo che può essere maestro solo colui, ed è una frase di Mazzolari, colui che vuole esperire la vita, vuole esercitare il cristianesimo come vita. Questo è indubbio. Però poi c'è una domanda successiva, quella che mi preoccupa come uomo che pensa, come filosofo, come essere umano, come cristiano, è la seguente. Perché il profeta ha sempre un cattivo rapporto con il mondo? Perché il profeta, in un certo senso, è sempre più veloce, sta sempre più avanti, come si dice? E l'hai detto anche tu, leggendo quelle frasi di Paolo VI pure. Perché questo? Dov'è il problema? Prima risposta. Il profeta probabilmente è più avanti rispetto al mondo perché il profeta è portatore, è testimone, gigante, aveva detto prima Squizzato, testimone di una verità, rispetto a un mondo che non lo sarebbe testimone di una verità. Se fosse così, però io starei pensando una cosa orribile, e cioè che esiste soltanto una persona che è depositario di una verità e tutta la complessità del mondo la vado a collocare generalmente nel male. Non è questo. Non è questo perché quando nel passaggio del film la curia fa un intervento che è di risposta alla frase chiara, e mi pare che nel tuo film l'hai detto, se non ci pensate noi, ci penseremo noi, Farinacci. Allora, nella mediazione della Chiesa che cerca di portare questo uomo a non morire sotto le bastonate fasciste, perché la gente è morta, Antonio Gramsci è morto in carcere, altri sono morti, evidentemente non c'è una posizione di male. Allora dico, perché il profeta è più avanti? Solo perché il mondo è cattivo? In una rapidità da conferenza, per non posso prendere molto tempo, cercherei di dimostrarvi con questa battuta che non è così semplice. Evidentemente il profeta è più avanti non solo perché il mondo è cattivo, ha una qualità ancora più specifica. Vediamola, e vediamola nel carattere di Mazzolari. Mazzolari aveva detto prima il regista, non è un santo, non è quello delle grandi questioni, no? Dei grandi visibilità, eccetera, eccetera, un uomo semplice, un uomo nemmeno un grande educatore, no? Avevi detto prima, in un modo anche paradossale, ovviamente. Quindi Mazzolari in realtà è una persona che ha un pensiero elementare, preciso, semplice, forse semplificato, che lo tiene in vita. E qual è quel pensiero? Che bisogna che il seme muoia per dare frutto. E questo è un elemento del cristianesimo fortissimo. Questo pensiero semplice però si contrappone alla complessità del mondo. E a questo che vorrei portare la vostra attenzione. Non dobbiamo pensare, e quindi svelo le mie tesi, a un incontro, nel caso di Mazzolari o di Ernesto Buonaiuti, che per certi versi ha sofferto di più del povero Mazzolari. Ernesto Buonaiuti è un uomo che aveva un'altra unica semplicità nel suo pensiero. Lui voleva capire i testi. Come il buon Mazzolari era disinteressato dei testi, voleva essere un buon cristiano. Ernesto Buonaiuti è un uomo che ha perso tutto. È un ragazzo, figlio di una povera gente, che entra in convento per studiare, e in quegli anni, negli anni 20, studiare significava diventare sacerdote se tu non avevi soldi, vuole studiare, studia. Gli toglieranno tutto nella sua vita, la Chiesa, il fascismo, ma anche in fondo la democrazia. Tutti andranno contro Ernesto Buonaiuti, sotto questa parolina modernismo, che non apro adesso questo argomento che è complicato, lasciamolo perdere. Allora la questione, se riesco a farmi capire, è la seguente. Evidentemente i profeti hanno qualcosa di semplice, di molto elementare, di primitivo. Nei profeti c'è qualcosa di primitivo rispetto alla complessità del mondo. È qui che nasce lo scontro. Dovremmo ragionare su questa elementarietà e vedere come questa elementarità si scontri appunto con la complessità del mondo. Dunque non è che il profeta è buono, il mondo è cattivo, sarebbe troppo semplice, troppo facile. No, quel farmacista del film, ateo, dunque socialista, certamente è buono quanto Primo Mazzolari, nella lettura che ci viene fatta del film, perché è un uomo che sa, quando lui dice io vengo in chiesa per fare un gesto di godimento personale, voglio vedere come sbavano questi fascisti, e poi dopo dice la verità, vengo per fare una, per avere con lei una solidarietà politica, e poi ha il lapsus e dice la sua vera verità, vengo per una solidarietà morale, è chiaro che questi due uomini, il farmacista e Mazzolari, sono identici, sono vicini. Quindi il problema non è che il profeta è buono e il mondo è cattivo. Il problema è che il profeta è elementare e il mondo è complesso. E per chi non avesse, come me, il carisma della profezia, io sono un uomo complesso. Allora un uomo come me cosa può imparare da un uomo elementare come Primo Mazzolari? Da un uomo elementare e profondo, e io che sono professionalmente filosofo, quindi più vicino a Buonaiuti a pelle, no? Che a Mazzolari, più interessato a ragionare con Buonaiuti su una questione filologica che a raccogliere legna insieme a Primo Mazzolari e a un povero uomo di quella zona. Cosa posso apprendere da un pensiero elementare? Questa è la domanda che pongo alla mia vita insieme a voi oggi. E allora cerco di fare un altro passo, se mi dai qua 3 minuti. Il passo è questo, perché interessa a noi tutti. È chiaro che quello che devo portare a casa io in questa esperienza, nella mia casa interiore, è qualcosa che non ha niente a che vedere né col profeta, né col maestro, né con il testimone. Gente come Primo Mazzolari o come Ernesto Buonaiuti probabilmente mi possono insegnare una cosa che per me è importante, e cioè che ciò che veramente è interessante nella loro vita o nella vita delle persone che ci piacciono e che ci aiutano è quando ci accorgiamo che quelle persone, nel partorire un loro pensiero, nell'avere qualcosa di importante per la loro vita, ti accorgi che quella cosa che hanno dentro non ce l'hanno perché la posseggono in quanto padroni, ma ce l'hanno perché la sentono in affitto e te la vogliono regalare. E mi spiego. Quando Mazzolari dice nel confessionale le sue ricchezze le sono date in affitto, lei le usi per aiutare il mondo? È come se io prendo quelle parole e le faccio mie nel mio ragionamento, è come se io vi dicessi la elementarità di Primo Mazzolari è bella non solo per il no affascinante d'eroe, ma è bella perché in fondo lui parla di una dottrina sociale che oggi nel 2007 a me interesserebbe di meno. Io ai miei amici cristiani, anzi, imputo altre questioni. Troppa dottrina sociale e poca, dal mio punto di vista, spiritualità, potrei dire. Oggi molti cristiani non sanno proprio cosa sia lo Spirito Santo. Sanno che è il Padre, che è il Figlio, ma vai a chiedere che cos'è lo Spirito Santo. Altro che tromba dello Spirito Santo. Non lo sanno. E questo è imbarazzante. Cosa mi interessa di Primo Mazzolari? Che nella sua ossessione ci sia qualcosa non di padronale e che lui dica è mia l'ossessione, io vorrei un mondo dove i poveri avessero da mangiare. So che non sarà così perché i poveri saranno sempre con noi, ma io questo sogno che ho non è un sogno personale, è qualcosa che ho avuto nella mia infanzia da qualche parte, mi ronza sempre dentro e te lo faccio vedere attraverso i miei occhi. Quindi importante di Primo Mazzolari, non mi fraintendete, non è l'antifascismo, l'anticurialismo, il presunto sottaciuto modernismo in senso lato, che poi entra anche in una certa democrazia cristiana di De Gasperi e non di Moro magari, no? Di De Gasperi e non di Fanfani, quello che poi sarà la democrazia cristiana. Quello che mi affascina in lui, o nel povero Ernesto Buonaiuti, figlio di una portiera che vuole studiare, è il fatto che lui dica, guarda che lavorare o studiare poco importa, Quello che importa è che attraverso questa mascherina che viviamo, il lavoro, lo studio, io non voglio giudicare gli altri. È qui il punto. Io non voglio giudicare gli altri. Io non voglio pensare che gli altri abbiano torto. È questo non moralismo che mi affascina di certi profeti. È strano che noi nei profeti chiediamo sempre Isaia, no? Lo pseudo Isaia, Geremia, no? Ci vengano a dire il moralismo, quelle profezie che partono da altri libri santi come il Corano o come la Torah. Ecco, in questi profeti io non trovo moralismo, ma trovo che loro dicono la mia singolarità, ciò che ho visto dentro di me, te la porgo amichevolmente. C'era Gioacchino da Fiore, lui sia altro profeta, che lo cito, mi pare, nell'articolo. Tre sono le stagioni del mondo, no? La prima è la stagione degli schiavi, la seconda è la stagione dei liberi, poi ce n'è una terza, quella degli amici. È più importante essere amici che essere liberi. Ovviamente non ci interessa essere schiavi. Essere amici è quando Buonaiuti ti dice: prendi questo libro e vanno in montagna, fanno una passeggiata, senti com'è bello sentire, leggere la Bibbia in questo modo, Bereshit, Rabbah, Elohim, senti com'è bello l'ebraico. Questo è Buonaiuti. Primo Mazzolari: non lo so, io sono così, non sto in fondo perché sono umile, ma proprio perché sono vecchio e non riesco ad arrivare verso il Papa. Sto lì. Allora, quello a cui vorrei condurre la vostra attenzione, e concludo davvero, e perdonate se ho preso del tempo, è solo questo. Non facciamo di questi profeti degli eroi, non facciamo di questi profeti degli uomini buoni rispetto a un mondo cattivo, altrimenti noi dovremmo condannare, come anche un po' tu hai insinuato, giustamente, dovremmo condannare un mondo che non può essere condannato, per esempio la Chiesa. Non possiamo prendere la Chiesa come al solito, il solito discorso di la Chiesa è tutta così. Poi abbiamo il grande paglia, no? E magari abbiamo il pessimo, non citiamo chi. Non possiamo ragionare in questo modo. Noi dobbiamo ragionare in un modo veramente più complesso e capire che il mondo è la complessità e che il Novecento non è stato fatto soltanto dagli orrori, attenzione, di fascismo, nazismo, comunismo, ma anche dagli orrori della democrazia, va detto, cari amici miei. C'è stata una democrazia orribile, pragmatica, plutocratica, si diceva una volta, americana, che ha diviso realmente la gente in poveri e ricchi. Questo va detto. Il più grande poeta del Novecento, Ezra Pound, fu messo in una gabbia dai democratici dell'America, come i nazisti fecero orribili cose, come i fascisti e altre cose. Perché? Perché nel Novecento abbiamo messo in gioco un qualcosa di molto importante, che è la società di massa, che è complicatissimo parlare a tutti, se vuoi essere profondo. Infatti spesso per farti capire sei costretto a divulgare, a dire cose più semplici, più semplificate. Allora noi cosa dobbiamo portare a casa da Primo Mazzolari o da Ernesto Buonaiuti o da Selva o da quanti altri personaggi del Novecento? Solo il fatto che il loro pensiero è profondo fino a quanto riuscirà a essermi amichevole. Cioè io non potrò vedere questa gente superiore, ma dovrò vederli come una piccolissima parte dentro di me, capace di poter insegnarmi l'unica cosa che conti poi nel cristianesimo, e poi soltanto una. Non è la speranza, vi ricordate, lo dice Mazzolari, e non è nemmeno la fede. Tutti lo sappiamo qual è. È quella carità, quella misericordia, quella cosa che fa dire al grande Leibniz, uno dei più grandi filosofi, dice: gli uomini sono onniscienti, sappiamo tutto, però siamo confusi. Dobbiamo accettare questa debolezza, accettare questo limite, accettare questa insufficienza. Siamo tutti profondamente insufficienti, e in questa insufficienza non trovare il senso di colpa. Altrimenti ricostruiremo i Moloch, i vitelli d'oro, ma trovare gente limitata, che non potrà dirci tanto, ma poco, come Primo Mazzolari, come Ernesto Buonaiuti. Certo, ci sono persone, e sono i santi, pochissimi, noi abbiamo pochissimi santi, capaci di dirci qualcosa di più. Allora è chiaro che l'angelo del Signore San Francesco di queste zone è un santo che ci dice tutto rispetto a noi che adesso parliamo, o a lui che attraverso la fiction ci parlava, che siamo più piccoli, più piccini, ma insieme capaci di ricostruire la terza stato del mondo, non degli schiavi, non dei liberi, ma di quello che possiamo fare se Dio ce lo permette, perché non è detto che ce lo permetta, non è detto in una società complessa come questa, potrebbe anche darsi che non ci sia permesso dalla provvidenza, cioè uno stato di amici. Grazie.
Grazie Arnaldo. Mi ha colpito molto nella parte finale del discorso di Arnaldo Colasanti quando ha detto non dobbiamo fare di Mazzolari un eroe, e anche il discorso su quanto è complicata la realtà e quindi il rischio di semplificare. Ho sotto gli occhi una frase che Mario Pancera, che abbiamo citato prima, ha scritto proprio sulla sua testimonianza su Don Primo Mazzolari nell'articolo che trovate proprio sul numero su Mazzolari, su Adesso. Adesso voleva essere un aiuto a capire, non a dubitare, ma faceva paura a troppi, cioè a volte cercare di capire troppo fa paura perché si tende a semplificare. Hai citato anche San Francesco, qualche giorno fa abbiamo avuto un dibattito con Stefania perché io ho un po' parlato male di Bonaventura perché lui ne ha fatto l'alter Christus, no? E questo, l'eroe serve anche un po' ad allontanare il personaggio, appunto, no? Da una parte c'è il bene, dall'altra c'è il male, lui è il campione del bene, di là c'è il male, vabbè, noi magari stiamo in mezzo al male, più di tanto non possiamo fare. Invece la verità della persona in Mazzolari, come in Francesco d'Assisi, che è molto più complesso magari di come siamo abituati a guardarlo attraverso le figure, è importante proprio perché, come tu dicevi, dentro, no? Mazzolari, dentro Francesco d'Assisi, dentro Bonaiuti c'è una parte di noi, se la cogliamo possiamo anche noi incidere sulla realtà, invece se ne facciamo un eroe noi restiamo di qua, loro li mettiamo lì, ecco, facciamo i santini, no? Che alla fine diventano una decorazione, ma che magari incidono meno sulla realtà. Gilberto credo che abbia qualcosa da aggiungere, no?
Io ho considerato una vera fortuna per me l'aver incontrato più da vicino Mazzolari, perché dovendo realizzare il film ho dovuto pensarci sopra, ho dovuto riflettere, ho dovuto misurarmi con lui e mi sono trovato in buona compagnia. Io vi invito a osservare la seconda parte, chi vorrà restare, di questo film. Se vuole, utilizzando anche queste poche riflessioni che offro. Anzitutto il profeta non è un preveggente. I preveggenti appartengono alla paganità, appartengono ad altri tipi di culture. Il profeta è profemi, colui che parla non in nome proprio. Sulla Bibbia su questo è chiarissima. Tutta la teologia su questo è chiarissima. Parlo in nome di qualcun altro. Mosè è profeta, mi manda a dirti questo, va dal faraone, libera il mio popolo. Non gli va a raccontare quello che accadrà di lì a qualche tempo perché la realtà è complessa. No, il profeta è un uomo che porta un giudizio, pronuncia un giudizio che è sempre irrevocabile. Quando dovete dire sì, dite sì. Quando dovete dire no, dite no. Questa sia la vostra parola. Questa è la profezia, a mio avviso, che viene chiesta dal Vangelo. Il paradosso di Mazzolari è che aveva ben consapevolezza di quanto fosse complesso il mondo. Non c'era una scrivania, non c'era una biblioteca di un uomo di chiesa per tutto l'arco della sua vita, ricco come la sua. Tutto ha letto Mazzolari. Se c'è qualcuno che ha conosciuto la complessità del reale, è stato Mazzolari, davanti alla semplificazione, all'ignoranza voluta, alla pigrizia mentale, al coprirsi dietro alle ideologie e dietro ai catechismi pronti. Andate a vedere che cosa, non che cosa solo ha scritto, ma che cosa ha letto Mazzolari. Era l'uomo sicuramente più colto. E non era uno stupido, Giovanni XXIII. Se gli dice io vado a fare il concilio ecumenico e ti voglio come consulente. Non si chiama fare il consulente un pretino che dice qualche cosa a vanvera. era l'uomo sicuramente più colto nella Chiesa Cattolica di quegli anni, ma non ha confuso, o meglio, non si è nascosto dietro alla spaventosa complessità del reale, dietro al senso di impotenza che ti dà la conoscenza di quanto la grande macchina della storia sia articolata, complessa, difficile. Non ha fatto di questo lo scudo per non uscire in campo ogni volta che gli è stato richiesto e dire subito, chiaramente, spontaneamente, serenamente, costasse quello che doveva costare, quella che non era la sua parola, ma quella che gli sembrava coerentemente di dover essere il giudizio che il Vangelo dava della storia. Il profeta non anticipa i tempi, il profeta giudica i tempi presenti, non è un preveggente. Quando Mazzolari giudica il mondo, e in questo concordo pienamente, giudica il mondo, giudica la storia, giudica i comportamenti, non giudica mai le persone. Al punto che è in grande imbarazzo, in grande difficoltà quando i ragazzi del suo oratorio, della sua parrocchia, decidono alcuni di diventare partigiani e di prendere in mano le armi. Lui, che ha maturato la consapevolezza della inermità del cristiano, non se la sente di prescrivere il rifiuto dell'uso delle armi in quel momento storico. Lascia alla coscienza dei suoi ragazzi, che lo mettono in grave difficoltà. E gli dicono, ma se noi non ci muoviamo, vuol dire che siamo complici della violenza. Non giudica mai nessuno. È uomo del dialogo, ma non è mai l'uomo dell'ambiguità. Non è mai l'uomo che valuta le opportunità e gli opportunismi dei tempi. E su questo allora voglio fare un confronto con i tempi che noi viviamo, e anche in particolare per la realtà storica che io ho vissuto in questi ultimi 20 anni. Questo numero di adesso è folgorante con questi due trattini rossi che cancellano la parola O, la lettera O dalla parola odio. Ma io che sono vissuto e nato, che sono nato, vissuto e che ancora vivo in quella Lombardia, in quei territori, non posso non chiedermi che cosa avrebbe detto Mazzolari a dispetto dei silenzi, non mi interessa della Chiesa istituzionale, a dispetto dei silenzi delle comunità cristiane di quei territori dai quali io vengo, quando sui muri delle nostre città 20 anni fa hanno cominciato ad essere affisse parole di odio. Perché io le ho lette con i miei occhi, prima per i meridionali, poi per lo straniero, e siamo arrivati oggi. L'odio per i nomadi. Io ho visto con i miei occhi, dalle mie parti, i piccoli pogrom contro i nomadi. Allora Mazzolari, ben conoscendo la complessità del reale, non avrebbe avuto alcun dubbio a dire subito i suoi sì e i suoi no. Quando io ho visto invece tante parrocchie, compresa la mia, prendere i soldi per restaurare le chiese, la mia chiesa parrocchiale, da parlamentari europei che contemporaneamente mettevano sui muri manifesti con parole di odio. E non c'è bisogno che vi faccia nomi e cognomi o che vi dica di chi sto parlando. E io ho visto i cattolici andare a braccetto con uomini che hanno predicato l'odio 18, 17, 20 anni fa. E oggi quel linguaggio è stato sdoganato. Avrebbe accettato questo sdoganamento di questo pensiero unico della legittimità del che cosa? Ve lo dico io del che cosa? Del poter arrivare a prescrivere al medico che cura il clandestino miserabile che ha la tubercolosi, a prescrivergli di denunciarlo Perché questa è la proposta di 3 giorni fa e non c'è bisogno che vi dica che è del ministro dell'interno che abita a 20 chilometri da dove abito io. Ma su queste cose Mazzolari che cosa avrebbe detto? Non adesso che quel linguaggio è stato sdoganato, ma subito, perché Mazzolari è subito che ha detto i suoi no. Certo che è l'uomo del dialogo, ma non è mai stato l'uomo dell'ambiguità, l'uomo del vediamo che cosa succede. È l'uomo che dirà, che dice subito, qual è la greppia alla quale stanno adesso rimpinguando la nostra prudenza. Qual è la greppia con la quale ci stanno riempiendo la bocca e la pancia? Allora, profeta è questo, almeno è questo che io ho visto. Non quello che, ma quello che dice subito, che è capace subito di valutare la storia, perché dei profeti che predicono il futuro nessuno se ne fa niente. Quello lasciamolo fare ai saggisti, lasciamolo fare agli ideologi, lasciamolo fare ai predicatori del futuro. Il profeta è colui che parla oggi. Tutti i profeti della Bibbia giudicano il loro tempo presente, l'istante in cui vivono, l'adesso in cui vivono, perché quando è passato questo istante non torna più. È questo l'istante nel quale bisogna dire o sì o no. Un istante dopo è sempre troppo tardi. È questo che Mazzolari insegna alla coscienza cristiana. È opportuno dirlo? Non è questo il mio problema. Il problema per il credente non è sapere se è opportuno. Non è sapere a che cosa servirà. Sa che deve dire di no. E lo sa subito. Non giudica gli altri. Ciascuno faccia come vuole. Mazzolari non ha mai giudicato né i suoi vescovi, non ha mai giudicato il Papa, non ha mai giudicato nessun cristiano, ma gli atti sì, i comportamenti sì. I comportamenti si giudicano, non le coscienze. Questo è quello che a me è rimasto di Mazzolari, del quale sono convinto di poter dire che è la vera attualità di Mazzolari. Che ciascuno di noi è chiamato a giudicare il presente nel quale vive oggi. E quando c'è una sola parola contro un suo fratello, quando c'è un soffio di voce contro un suo fratello, quello è il momento di gridare. Di gridare. Dove? Anche a Cicognara, se sei a Cicognara, perché stai sicuro che anche se gridi a Cicognara, Farinacci lo viene a sentire. A Roma il Ministero dell'Interno lo viene a sapere. Ma dove stai? A Cicognara? Certo. Proprio lì. Non stai a Milano, non stai a Genova, nelle grandi città. Stai nel paese più sperduto della Valle Padana. Questo è stato un grande padano, la cui voce è stata gridata in queste campagne vuote, perse nella nebbia, e ha rimbombato. E lasciatemi finire con il ricordo di un episodio che fa pensare. Io stavo 3 giorni fa a Gambara. Gambara è uno dei paesi nei quali si è nascosto Mazzolari in quei 4 mesi in cui, per non essere massacrato dai fascisti e nazisti, ha dovuto vivere da clandestino. Non aveva documenti da presentare, non li poteva presentare, non era in regola con le leggi. Ero lì e c'era la comunità locale che ha visto il film, stavano celebrando il 50, c'erano presenti alcuni che avevano conosciuto Mazzolari, che ne ricordavano ancora la voce roboante, e mi è stato ricordato questo, capite? Viene il giorno nel quale il cardinale di Milano, Contini, che ha proibito a Mazzolari di predicare, lo chiama a predicare in Duomo. Lo chiama a predicare in Duomo. E sapete cosa succede? Succede che non è concesso in dono a Montini di andare al funerale di Mazzolari. Perché Montini parte da Milano per andare al funerale. E il paese è pieno di gente al funerale di Mazzolari, ma pochi chilometri prima succede un incidente. La macchina che porta il cardinale di Milano, che gli ha proibito per tanti anni di predicare, si rovescia e muore anche l'autista. E questa cosa è rimasta dentro la coscienza di Montini, racconta chi l'ha ben conosciuto, come una grande domanda. Montini è stato l'uomo delle grandi domande, una delle coscienze più alte. Se c'è un uomo che è tragico veramente nella storia del secolo scorso, ma tragico nel senso che ha vissuto con una consapevolezza, pensate solo al caso Moro, no? Pensate al suo amico Moro, che fine ha fatto. Bene, anche questo dispiacere ha avuto Montini. Non è riuscito ad andare, voleva andare a chiedere scusa a Mazzolari, non gli è stato concesso questo dono. Ecco. Che non accada, che anche a noi non è consentito di chiedere scusa ai profeti che ci invitano a dire sì o no subito, perché arriviamo tardi. Si può arrivare tardi perfino al loro funerale.
Grazie Gilberto. Noi ci stiamo avviando alla conclusione di questo dibattito, però ecco, una cosa che mi ha colpito moltissimo dell'intervento di Gilberto Squizzato è stato proprio puntare l'attenzione sulla radicalità di Mazzolari, sul prendere posizione. Questa è una cosa che hai citato addirittura quasi testualmente delle frasi che... infatti non è domani, è adesso. E tra l'altro, ecco, questa frase non l'abbiamo detto prima, lo diciamo, da dove viene dal Vangelo, quando Gesù dice: vi ho detto di non portare bisaccia, di non portare niente, ma adesso chi non ha una spada la prenda, chi non ce l'ha la vada a comprare. Quindi è il momento anche di combattere. Poi è un combattimento non violento, perché poi subito i discepoli gli portano una spada e lui dice: basta, come dire, non avete capito niente, siete proprio dei cocci, stavo pagando di un'altra spada. Però è importante il cristiano che lotta, che prende posizione. Ed è, tu hai detto, Mazzolari era senza ambiguità, no? diceva le cose chiare, ed è quello che proprio in questo numero Alessandro Dalatri, che è il regista che domani riceverà il premio alla carriera e di cui proietteremo un film su Gesù, dice di Gesù. Cioè anche Gesù è un uomo che non è ambiguo, che dice le cose chiare, sì sì, no no, che prende posizione. E infatti poi anche lui, insomma, finisce per essere ucciso, paga il prezzo della sua radicalità. Questo è molto importante. Ma hai citato ancora Paolo VI, noi abbiamo scelto una frase di Paolo VI con cui tra l'altro si conclude la stessa intervista che ho appena citato: è finita l'era dei maestri, inizia l'era dei testimoni. Quindi ecco, Mazzolari è un testimone profondamente. Non so se Arnaldo vuole aggiungere qualcosa. Avviandoci a conclusione quindi di questo incontro, io volevo un momento brevemente parlare anche del nostro adesso. Adesso diciamo è stato chiuso nel 62, sono stati scritti libri, è stata pubblicata dalle Dioniane la ristampa anastatica. Adesso è una notizia di questi giorni, addirittura sembrerebbe che la diocesi di Castellaneta in Puglia vuole chiamare così il periodico diocesano. 10 anni fa esatti, era l'ottobre del 98, un gruppo di giornalisti ternani, uno di questi è presente, anzi una, Lucilla Piccioni, che saluto per essere qui, insieme ad un sacerdote decise di fondare un periodico chiamato Adesso. Io non ho mai capito chi era stato ad avere questa idea di Adesso, nel senso che era stato, no, non era stato Ciro, però era stato qualcun altro, ma non si è mai capito chi. Io lo chiedo da 10 anni e non ho mai saputo chi propose questo nome. È anche significativo questo, il fatto che non si sappia, perché è sceso dal cielo forse. E così è nato comunque questo giornale, anche in modo, come dicevo prima, un po' inconsapevole. Si voleva fare una rivista di informazione locale fondamentalmente. Poi piano piano si è cresciuti, seguendo le stesse orme, quelle della radicalità, quelle del dialogo, quelle... E piano piano, un giorno ricordo, arrivò in redazione una lettera di Ettore Masina, che si diceva commosso di vedere resuscitato Adesso addirittura. Poi arrivò una lettera di Loris Capovilla, il segretario di Giovanni XXIII, anche lui, e si diceva felice che ci fosse questa rivista. E noi abbiamo cominciato appunto a domandarci: ma che cosa stiamo facendo? Noi Mazzolari non lo conoscevamo in realtà, eravamo tutti ragazzi di 20-25 anni, i più grandi avevano ecco 30-35 anni. A un certo punto abbiamo cercato Adesso, l'abbiamo cominciato a studiare, abbiamo conosciuto Mazzolari, ci siamo legati a questo personaggio E lentamente, ecco, abbiamo preso sempre più contatti. L'occasione più importante è stata proprio il tuo film, no? Quando è uscito L'Uomo dell'Argine, prodotto da Rai 3, noi abbiamo contattato la Fondazione Mazzolari per fare questo numero speciale ed è iniziata anche la collaborazione con alcuni eredi di Mazzolari. Poi, come l'Adesso di Mazzolari, anche il nostro ha avuto una vita piuttosto travagliata, che l'Adesso di Mazzolari ha chiuso due volte. Noi non abbiamo mai chiuso, però insomma le pubblicazioni sono state sospese diverse volte per carenza fondamentalmente di fondi, perché è un giornale che nessuno ha interesse fondamentalmente a far sì che ci sia. È rinato recentemente grazie a questo festival e adesso in questo momento lo stiamo rilanciando grazie a un progetto speciale. Io innanzitutto voglio salutare la redazione di Adesso, composta da tutte ragazze, anche qui 25 anni, e qui le abbiamo Nicoletta Daminato, Beatrice Radini e Sara Costanzi, e tra le e trovate anche all'ingresso c'è Samantha, che è un'altra dei nuovi acquisti di Adesso, che sta proprio al banco che ce li distribuisce. Voglio ringraziare questi ragazzi, perché io ho scoperto, io quando parlavamo di Adesso all'inizio mi ero immaginato un giornale fatto da tutti i preti intellettuali, no? Molto, molto anziani, no? Mazzolari aveva 60 anni quando ha fondato Adesso. Poi ho scoperto che la maggior parte dei redattori erano ragazzi di 20 anni. Mario Pancera era un ragazzo che aveva meno di 20 anni quando ha cominciato a scrivere. E io trovo che sia significativo il fatto che 60 anni dopo ci siano ragazzi di 20-25 anni che si sono impegnati in questo progetto, che appunto stiamo rilanciando proprio in occasione di questa edizione del festival. Quindi il giornale è in distribuzione gratuita, lo sottolineo, però se poi qualcuno vuole fare un'offerta, insomma, non è che ci offendiamo. Però io volevo anche che se facesse un breve saluto adesso anche la persona a cui dobbiamo questa rinascita di Adesso. 3 anni fa con il Film Festival Popolo e Regioni, oggi con il campus universitario Cenacolo San Marco. Stefania Parisi, se puoi venire un momento. E voglio anche salutare e ringraziare Lilia Sebastiani, che è stato anche il primo collaboratore importante che abbiamo avuto, nel senso che noi eravamo appunto tutti giornalisti, insomma, io ero proprio un ragazzino, insomma, c'era Lucilla che era già una giornalista affermata, ma Lilia, che è una teologa conosciuta in tutto il mondo, ha sempre collaborato gratuitamente da 10 anni con una rubrica, e quindi è stato il primo mattone che ha fatto crescere poi questa rivista, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale. Poi ce ne sono arrivati altri, per fortuna. Oggi appunto io ho l'onore di essere circondato da due personaggi che ci hanno fatto anche l'onore di collaborare con la rivista. Stefania, vuoi dire due parole?
Adesso rinasce all'interno di un campus universitario, Cenacolo San Marco. Colgo questa occasione felice per annunciare alla città che Adesso è frutto di un laboratorio giornalistico, il cui tutor è Arnaldo Casali, non poteva che essere lui. Il comitato di redazione sono giovani, laureande e laureate, ricercatrici, che sono un primo nucleo del campus universitario. Che cos'è il campus universitario? È una esperienza che la pastorale universitaria di Terni, quindi la diocesi, l'Istes e il comune di Terni, hanno voluto, quindi è sulla base di un protocollo di intesa. Riteniamo che sia un caso unico in Italia, in cui una realtà diocesana ha sottoscritto un protocollo di intesa con un assessorato alla ricerca universitaria di un comune per mettere a disposizione dei giovani un ambiente, strutture e servizi in cui possano esprimere la propria creatività. E per tornare a Don Mazzolari, no? In questo caso del giornale, per esprimere che cosa? Quello che stiamo facendo, uno sforzo del discernimento della storia. Il discernimento, mettere insieme la parola di Dio e la parola della storia. E quindi è un cammino, no? A cui sono invitati tanti altri giovani e meno giovani di questa città, e che speriamo cresca proprio grazie anche a questa esperienza. Davvero, grazie a voi. Scusate.
Grazie Stefania. in questi anni, tra l'altro, penso che davvero adesso ha raccolto i contributi di forse veramente il meglio di Terni. Ora non possiamo elencare tutti i collaboratori che hanno partecipato a questa rivista, perché sono tanti. Volevo solo salutare, molti sono qua, e saluto anche Viviana Stella, che è stata anche lei già da qualche anno tra i nostri. Sono tanti, e quindi io li ringrazio cumulativamente tutti quanti per questa esperienza che speriamo possa continuare. E continuare anche grazie al contributo di personaggi come Gioberto Squizzato e Arnaldo Colasanti, che ci hanno fatto l'onore di essere tra dei nostri, insomma, oltre che di tutti quelli che sono presenti e anche che non sono presenti, che sono la maggior parte, perché in 10 anni abbiamo avuto, penso, diverse centinaia di collaboratori. Quindi noi vi lasciamo a questo punto alla seconda parte del film, che tra l'altro comunque per chi non ha fatto in tempo a vederlo tutto, non può vederlo tutto, è in vendita anche dalle Paoline, anche qui a Terni, quindi si può anche trovare in DVD, così come su Mazzolari. Oggi io credo che abbiamo gettato una goccia nel mare di cose che ci sarebbero da dire su Don Primo Mazzolari, ma a parte che c'è un anno di tempo, perché ci saranno tutte le celebrazioni, quindi non è escluso che si faccia qualcos'altro. E poi comunque trovate, appunto, anche solo se prendete queste due copie, questi due numeri di adesso, un'idea anche un po' più vasta ve la potete fare, perché sono in gran parte dedicate a lui. E quindi, ecco, a questo punto ringrazio ancora tutti, saluto ancora anche gli ascoltatori di Radio TNA che ci stanno ascoltando, e vi ripeto anche questo colloquio, stavo per dire questa puntata, perché anche una puntata la potete anche riascoltare sul sito del Festival e sul sito di Radio Adesso, perché, ecco, questo non l'ho detto per non perdere troppo tempo, ma in questi anni questo progetto, nato come una rivista che faticava a essere pubblicata su carta, a un certo punto si è spostata su internet ed è diventato un sito web, poi è arrivata in radio ed è diventato un programma settimanale, appunto, di Radio TNA, poi è diventata una web radio, insomma si è un po' diffusa, quindi adesso siamo una rivista multimediale. Questa parola abusatissima noi la possiamo dire veramente, perché lo siamo veramente, quindi appunto potete anche riascoltare questo dibattito su www.radioadesso.it. Grazie a tutti, buona visione, buon festival. Domani ci sarà appunto la premiazione di Alessandro Dalatri e la proiezione di questo film scomodo, come tutti i cristiani, infatti è un film che ha avuto poca diffusione, nonostante sia l'unico film che racconta la giovinezza di Gesù, è l'unico film scritto insieme da un ebreo e da un cristiano. E quindi, insomma, vi invito anche domani sera a essere al Cityplex Politeama, e anche durante tutta la giornata, insomma, poi trovate il programma di tutto il festival. Grazie a tutti e grazie dell'ascolto e a presto.